German Life, la vita di Brunhilde Pomsel, una donna che a 105 anni ha vissuto per un bel po' accanto a Goebbels e a Hitler e poi si è vissuta tutta la storia dopo, quindi con tutto quello che può essere anche rimasto nella sua testa negli anni a seguire.
Noi abbiamo scelto questo film perché in un qualche modo è, come dire, a un certo punto dobbiamo fare anche i conti serenamente con una dimensione che è la zona grigia quasi vicino al nero, cioè di capire cosa succede, come si riesce a vivere e a sopravvivere e a non farsi domande sul presente, perché questo oggi a me sembra uno dei temi presenti e anche da sottolineare in un'operazione che non può essere appunto solo museale sul passato, ma deve riflettere sul presente. Per cui quel film a noi interessa tirarlo fuori e proporlo, non per proporre una storia esemplare o una storia eroica, ma perché quello in un qualche modo parla molto di noi, oltre che parlare a noi, esattamente perché noi viviamo in una dimensione in cui ci facciamo alcune domande e alcune domande non ce le facciamo mai perché è preferibile non farle. Brunhilde è una persona che è vissuta accanto a uno degli operatori e ideatori e cultori e produttori e ideatori dello sterminio. Dopodiché, come dire, è come è una donna che non si è fatta domande, quando a un certo punto le domande sono arrivate ha preferito fare altro nella vita. Bene, quel processo e quel meccanismo, un meccanismo non è eccentrico, è molto comune, ci riguarda. Allora se noi vogliamo ragionare con una riflessione che appunto che non è commemorativa, ma che è, fra virgolette, scusate il termine, magari è un pessimo aggettivo, ma se la memoria deve avere una funzione deve essere utilitaristica, cioè mi deve dare degli strumenti in cui io faccio qualcosa, per cui mi è utile e non semplicemente mi consola, che mi dice cosa traggo da una storia e faccio tesoro delle incapacità o delle impotenze che in una condizione si sono date. Io penso che in quel caso quella scelta di film voleva dire questo.
Visto che in questi giorni naturalmente escono molti film sul tema, volevo soffermarmi su due storie particolari. Una è Austerlitz di Sergei Lonitsa, che va davanti ai cancelli a filmare le visite guidate, quindi appunto il discorso del presente che incontra il passato, un presente anche un po' selvaggio nelle visite. E l'altro è Nebbia in agosto, invece, sull'eutanasia nazista in un ospedale psichiatrico dove i bambini che avevano qualche difficoltà venivano uccisi bevendo, insomma, delle gocce di veleno. Vuoi introdurci o comunque contestualizzare queste due storie?
Ma le storie, per esempio, delle visite, secondo me è una storia molto interessante se noi si guarda il momento di stacco, cioè il momento in cui la gente arriva in un posto e poi c'è il momento in cui quelle persone escono da quel posto. E il problema è, credo, capire cosa accade fra il prima e il dopo, che domande si portano a casa, quale curiosità hanno prima e cosa succede lì dentro in termini di comportamenti. I comportamenti sono molto importanti non tanto perché come dire, uno improvvisamente si sente avvolto da uno spazio e quindi si tratta di sapere quanto riesce a contenerlo, a misurare il proprio carattere con un luogo, ma dopo è importante anche capire appunto che domande uno si porta dietro, cioè per cui il tema delle visite e l'analisi dei comportamenti, della fisicità, della tristezza, della non tristezza, dello sguardo, delle inquietudini, delle parole che si trovano, anche di quelle che non si trovano, del bisogno di stare insieme oppure della necessità di andare a visitare un posto da soli, anche se si è in gruppo, ma di allontanarsi. Bene, tutto questo è uno dei modi in cui si descrive l'agio, il disagio o il malessere di confrontarsi con un passato, di non vederlo semplicemente come appunto uno zoo, cioè che qui ti vai a vedere come all'acquario dall'altra parte chi c'è, dall'altra parte non c'è nessuno, c'è solamente te che guardi e che forse hai costantemente il problema di entrare e uscire nella dimensione di chi c'era e chi non è più tornato o chi c'era ed è tornato e che a lungo non ha parlato e che quando ha parlato ha usato un linguaggio che magari per molti era sgrammaticato, incomprensibile, con parole che pensava inappropriate, che doveva tentare di dargli una grammatica diversa. Ecco, io penso che quel film in un qualche modo ci ponga questo tipo di domanda, che ci riguarda non appunto per cosa vediamo del passato, ma quanto noi ci portiamo a casa qualcosa che ci riguarda anche lì un'altra volta nel presente. Sul tema invece dell'eutanasia, lì c'è tutta un'enorme questione che riguarda cos'è la qualità della vita, cosa noi pensiamo che sia il rispetto della vita degli altri, quanto pensiamo che quelle vite erano o non erano degne di essere vissute. È un tipo di ragionamento in cui la morte non è mai stata una scelta lì dentro, era semplicemente un programma. E molto spesso tutta la questione sui genocidi si è concentrata su chi erano, come dire, le figure contro le quali ti costruivi i genocidi perché ti dovevi difendere. Allora sarebbe anche interessante capire, una volta che che viene stabilito che ci sono dei nemici, che quei nemici in varie figure devono scomparire, quanto paura ti fanno, che tipo di problemi ti pongono, che tipo di ansie ti procurano. Perché il soggetto dell'azione sei ancora tu, o almeno sei tu che hai ucciso. Quello secondo me è un tipo di riflessione su cui con difficoltà noi ancora ci proviamo a misurare.
Grazie David Bidussa e insomma.
Grazie a voi.